Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, si apre la puntata di oggi, mercoledì 4 marzo, di Dillo a Controradio. Spazio anche alle vostre segnalazioni, abbiamo il nostro tablet davanti per rispondere e prendere in carico quanto ci scriverete al 342 81 04 111. Il tema della prima parte della trasmissione è la gestione delle mense scolastiche, ma anche il futuro di Instabile Sciapitù, e partiamo proprio da quest'ultimo tema con Cecilia Del Re, capogruppo Firenze Democratica in Comune. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti voi.
Del Re, proprio la scorsa settimana, nell'ambito di questa trasmissione, abbiamo raccolto la testimonianza di una delle socie fondatrici di Instabile Culture in Movimento, che raccontava non solo l'importanza di presidio sociale e culturale di questo spazio, ma anche le difficoltà, l'impegno a mettersi in regola per quanto riguardava il bistrò, ma adesso anche, insomma, lo scenario di possibile davvero interruzione di questo percorso a seguito della richiesta di smontaggio del tendone dello Sciapitù, appunto. C'è anche l'annuncio di un ricorso al TAR, c'è la richiesta ribadita di un confronto con l'amministrazione, al momento in evasa. Per quanto riguarda il fronte politico, Firenze Democratica, così come Sinistra Progetto Comune, stanno prendendo in carico questa vicenda.
Sì, abbiamo portato questo tema in aula già 2-3 settimane fa con un question time che abbiamo posto all'assessore alla cultura. Ecco, noi conosciamo bene la realtà di Instabile, ma come la conoscono tanti cittadini, perché in questi anni sono riusciti appunto a creare davvero un presidio culturale e sociale importantissimo sotto al ponte di Barlungo, che era un luogo abbandonato all'incuria, e hanno invece in quell'area saputo offrire una programmazione culturale con spettacoli dal vivo davvero di livello e anche tante attività formative. Quindi è diventato un luogo vissuto da cittadine e cittadini di ogni età. Abbiamo portato quindi in aula questo tema quando abbiamo appreso delle difficoltà che l'associazione aveva anche nell'interlocuzione poi con gli assessorati di competenza. Avevamo strappato un impegno a seguire la vicenda, ma purtroppo abbiamo constatato che non c'è stata la disponibilità ad un chiarimento, ecco, perché poi quello che chiedono le rappresentanti della società, ovviamente, di operare nel pieno rispetto delle norme, nel pieno rispetto appunto della sicurezza del luogo, e invece ieri poi è stato appunto annunciato il ricorso al TAR per evitare la demolizione anche dello Sciapitù, che ovviamente vuol dire interrompere ogni tipo di attività. Quindi Sinistra Progetto Comune ieri è tornata a chiedere la possibilità di un confronto. Alla Polizia Municipale ha avvisato di un sopralluogo che verrà fatto l'11 marzo, quindi settimana prossima, in loco, e allora ci auguriamo che sia quella l'occasione in cui, verificando lo stato dei luoghi e con un confronto tra tecnici, ci possa essere, effettivi tecnici, la possibilità di comprendere quello che non va, per poi ottemperare. Oppure, se invece è tutto a norma, ecco, quello lo verificheranno in loco gli agenti della Polizia Municipale. Quello che ci auguriamo è che ci sia la possibilità, ecco, di continuare a poter godere del servizio culturale che Instabile offre alla cittadinanza. Devo dire che c'è stata una reazione molto importante, perché in quella petizione che è stata lanciata in sole 5 ore, ecco, hanno raccolto più di 1400 firme. Ora saremo di sicuro a un numero superiore.
Ecco, poi ci aggiorneremo anche rispetto appunto all'iter che lei preannunciava, ma in conclusione rispetto a questo tema, che valutazione politica dà? Perché in qualche modo abbiamo raccontato della questione del bistrò, tutti i tecnicismi, ma anche, insomma, le richieste che vedevano l'associazione mettersi in gioco per regolarizzare tutta una serie di aspetti. Veniva denunciata però tutta una serie di, diciamo, dinamiche a spezzatino che rendono difficoltoso anche per un operatore culturale che sicuramente non ha le spalle forti anche dal punto di vista delle risorse economiche, andare passo dopo passo e non avere invece una progettualità chiara e complessiva di quanto viene richiesto dal punto di vista amministrativo.
Assolutamente, la valutazione politica è quella di un, come dire, di una lontananza rispetto ad una realtà che come dire, ha chiesto in qualche maniera di poter comprendere al meglio, quindi non e di voler ottemperare alle richieste, e invece appunto non c'è stata questa volontà di dialogo. Questo anche a fronte appunto di un intervento del nostro gruppo, ma abbiamo sempre agito in squadra con Sinistra Progetto Comune, quindi siamo alternati come voci in consiglio di qualche settimana fa, come dire, e non abbiamo poi fatto né comunicati stampa né nulla, abbiamo soltanto posto il tema in aula per capire se l'amministrazione avesse contezza del rischio, l'amministrazione intesa come giunta, del rischio che correva l'associazione a fronte appunto di un'ordinanza di demolizione che era stata notificata. Quello che poi invece è seguito appunto anche a quel question time è un silenzio dalla parte politica, e invece la parte tecnica ha continuato a fare il suo corso e quindi a dare poi 10 giorni per l'ottemperanza, pena appunto la demolizione, l'esecuzione forzata del provvedimento. Ragion per cui, ecco, ci dispiace questo, perché Firenze, come abbiamo detto anche noi ieri come gruppo, non deve essere, non può essere solo la città delle grandi realtà culturali, dei grandi istituti culturali, ma è soprattutto anche la città di quelle tante associazioni culturali che operano sul territorio senza paracaduti, come tu sottolineavi, quindi con coraggio, con visione. Pensate che Instabile in pochi anni è riuscita addirittura per il riconoscimento del Ministero della Cultura, questo a conferma della qualità anche degli spettacoli culturali dal vivo, perché questo è un altro tema che abbiamo affrontato, e voi lo sapete già, certo, dai tempi della FLOG, in cui abbiamo chiesto con grande forza di sostenere quella realtà, e purtroppo sono sempre più queste realtà culturali di prossimità, nel senso sul territorio, che sono amate poi dai suoi cittadini, a essere in crisi per questioni tecniche. Lo sapete che la FLOG era per la questione tecnica, anche lì di adeguamento a tutta la normativa antincendio, ma ci sono anche altre realtà che abbiamo seguito in questi anni, dallo Spazio 1, lo stesso Lumen, insomma, dove queste complicanze tecniche impediscono a delle realtà molto virtuose e, ripeto, molto amate, però di avere una prospettiva per il futuro, e così fanno grandemente fatica, e questo poi porta, ecco, anche tanti poi giovani, perché poi sono realtà amate anche soprattutto da questa fascia, ad essere molto delusi, nonché arrabbiati, perché si vedono via via privati di luoghi che per invece la vita di questa città sono fondamentali.
E allora torneremo e seguiremo, continueremo a seguire questa vicenda, così come facciamo con le mense scolastiche. Affrontammo il tema in un'incertezza, diciamo, proprio con lei nelle prime settimane di apertura della stagione di Dillo a Controradio ad ottobre, e del re abbiamo qualche informazione in più rispetto purtroppo a uno scenario di allontanamento di gestione diretta da parte del comune. Tutto questo parte dallo studio di fattibilità commissionato per la verifica della gestione delle mense in house, che però era un impegno ben preciso della passata legislatura. Che informazioni avete in merito?
Sì, allora, eravamo tornati sul tema anche a inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, avevamo posto un question time all'assessore all'istruzione, proprio perché ci eravamo resi conto che una delibera di aprile dello scorso anno, di aprile 2025, ecco, chiedeva, dava come, diciamo, obiettivo all'amministrazione di arrivare a effettuare, a stilare un cronoprogramma per l'attuazione di questo progetto dell'internalizzazione delle mense, a seguito di questo studio di fattibilità che appunto l'amministrazione aveva a aprile dello scorso anno commissionato. L'assessora a gennaio, quindi un mese fa, ci aveva detto, in realtà l'avevamo vista poco convinta, come commentammo, che l'intenzione era quella di andare sempre verso l'internalizzazione delle mense, ma che lo studio di fattibilità era arrivato da poco e quindi lo stavano valutando, e poi invece poche settimane dopo è apparso sui giornali, quindi l'abbiamo letto da un quotidiano, che c'è stato un dietrofronte rispetto appunto a un punto che era un punto del programma di mandato non solo dell'attuale amministrazione, ma anche della passata. Quindi sono stati 5-6 anni di annunci che poi, ecco, sono caduti, non voglio dire nel vuoto, ma di sicuro hanno portato a far affermare all'amministrazione in sostanza che non è possibile, che non è sostenibile arrivare a un modello di una società in house, quindi comunque a un internalizzazione del personale delle mense. Ecco, in tutti questi anni alla fine la situazione...
Ecco, del re, siccome in questi giorni, no, in cui la notizia è stata diffusa, è intervenuto anche il sindacato, Marasco ha ribadito occorre uscire dalla logica degli appalti, lei diceva gli elementi che emergono da questo studio, resi noti anche e ribaditi dalla sindaca Funaro, sono che alcuni tipi di società hanno dei costi eccessivi che andrebbero a toccare in particolar modo le tariffe per famiglie e cittadini. Funaro dice poi a un certo punto mi piacerebbe che ogni tanto l'opposizione rilanciasse qualche proposta, un'opposizione più costruttiva, ma lei cosa proporrebbe?
Sì, allora dunque, se diciamo questo modello non è, come dire, fattibile, vedo che è proprio lo studio di fattibilità che propone una sorta di project financing con una collaborazione pubblico-privato che quindi, come diceva Marasco, esce dalla logica degli appalti. Quindi non voglio dire che non ci siano altri modelli per arrivare ad ottenere gli obiettivi di, come dire, una qualità del lavoro, perché poi di questo si parla, di una qualità del servizio, di una tutela della filiera agricola corta. Allo stesso tempo però dico che qui non è, cioè, si è annunciato un progetto ben preciso che è quello proprio di internalizzare il personale delle mense per tanto tempo, perché appunto ho detto sono 5-6 anni, evidentemente senza aver prima fatto uno studio di fattibilità. Allora, ecco, perché ci si è messo tutto questo tempo? Allora, ben venga, noi come opposizione, come minoranze, ci siamo a dar mano, diciamo, anche, e abbiamo chiesto tra l'altro più volte di approfondire il tema nelle commissioni, ma questo non è mai avvenuto, perché appunto le commissioni sono presiedute dalla maggioranza, la commissione istruzione e lavoro, e quindi, ecco, non si è voluto anche condividere con le minoranze alcuni passaggi dove la nostra certamente l'avremmo detta, il nostro contributo l'avremmo dato. Però ecco, questi tempi così dilazionati devo dire che oggi non hanno aiutato, e per di più ricordo che l'ultimo bando delle mense era pure andato deserto, non so se vi ricordate, quindi fu ribandito, e ad oggi ecco noi siamo pronti a depositare anche un'interrogazione, perché ci risulta che comunque il personale delle mense almeno per alcuni profili a questi non venga applicato il criterio del salario minimo.
Quindi c'è anche questo versante di cui chiedete conto. Grazie per tutte queste informazioni e questi aggiornamenti alla capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re in Comune. Buon lavoro, buona giornata. E sono le 8:52, siamo verso la seconda parte, conclusione di Dillo a Controradio, la puntata di oggi. Durante la settimana ci è arrivata una segnalazione da parte di Antonella, che si è vista recapitare per PEC informazioni sul progetto di vita. La definizione del progetto di vita avviene all'interno dell'unità di valutazione multidimensionale disabilità e presuppone una serie di servizi, diciamo, a persone che hanno disabilità. È composta da figure sanitarie e sociali con la partecipazione attiva della persona. Ma in cosa consiste? Cosa significa? Antonella faceva difficoltà a ricevere informazioni e a capire il senso, no, di questo servizio, e soprattutto una sua eventuale non volontà di partecipazione sarebbe avrebbe dovuto essere comunicata, ma in che modo? Insomma, ci chiedeva delucidazioni, e se potevamo a nostra volta capire in cosa consiste, da chi è portato avanti il progetto di vita. Stiamo cercando di entrare in contatto con la referente di tutto questo per la Società della Salute, e quindi speriamo davvero nella prossima puntata di Dillo a Controradio di avere informazioni rispetto a questo. Mentre alle 8:54 ci spostiamo sul tema della piscina Paganelli, appalto revocato, a proposito di appalti, ed è una aggiornamento che ci viene dal consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi. Finalmente emerge la verità sulla piscina Paganelli, così il capogruppo, dopo la risposta fornita in aula dall'assessora Letizia Perini nel corso di un question time in cui è stata appunto comunicata la revoca dell'appalto alla ditta incaricata dei lavori presso la stessa piscina. Ora si comprende, dice Masi, perché la mia interrogazione, risposta scritta del 18 marzo 2025, dunque stiamo parlando di un anno fa, non abbia mai ricevuto risposta. C'era evidentemente dunque qualcosa che non stava funzionando. Purtroppo chi ci rimette spesso sono i cittadini in termini di servizio, di disagi, di attesa. E allora tutto questo è per aggiornarvi sulla piscina Paganelli, se vi stavate chiedendo a che punto Era nel frattempo, leggo in tempo reale un messaggio che ci arriva, forse in risposta proprio alla segnalazione di Antonella. Il progetto di vita riguarda una valutazione compiuta da soggetti che a diverso titolo hanno a che fare con la persona con disabilità, come organizzazioni del terzo settore, assistenti sociali, neuropsichiatri, che possono raccogliere informazioni riguardanti il profilo di funzionamento della persona con disabilità, così da individuare, questa è la finalità, i migliori percorsi di inserimento socioculturale e sociologico lavorativo della persona nella società. Quindi ci sembra un percorso quanto mai, insomma, da condividere in termini di servizio. Io ringrazio il nostro ascoltatore Andrea, se non sbaglio, per queste informazioni. Come sempre voi non solo ascoltate ma interagite con noi, quando diciamo comunità di Controradio non lo diciamo a caso. Allora, ringraziando anche Andrea, sono le 8:56 minuti, Dillo a Controradio tornerà mercoledì prossimo, tutte le trasmissioni di questa rubrica sono riascoltabili sul nostro sito controradio.it. Breve pausa e poi ci sarà Raffaele Palumbo qui nei nostri studi con un ospite, la storia di Leila. Andiamo in Iran, lo facciamo con Leila Farabash anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio.
Controradio.
Don't you talk to strangers, get your philosophy wrong.
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353 473 7848 che trovi anche su controradio.it. Dal 9 marzo lo ascolterai nella trasmissione dedicata ai 50 anni trascorsi insieme ai nostri ascoltatori. 353 473 7848.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi bello vecchie voce.
Had me a woman down in Tennessee. Oh, she used to love me. Free fever got me and I had to go. I never seen that woman no more. New York City is a place I've been. I was there one time with a traveling band. Young girl there wanted me to stay. I think she wanted me to pay. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so. He don't know only what he hears on the radio. Politics and money don't bother him. Only good looking women and a bottle of gin. Portland, Oregon to the Mexican line. Oh, let me tell you, the women are fine. If you don't hang around there very long, they never ever know you're gone. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Le 9:06 minuti, buongiorno, bentrovati mercoledì 4 marzo 2026. È venuto a trovarci nei nostri studi Leila Farabaccia, saluto e ringrazio. Buongiorno Leila, bentrovata.
Buongiorno a tutte e tutti.
Leila è una cittadina iraniana che è a Firenze da diversi anni, lo racconteremo, ed è un attivista, un esponente dell'associazione globale Donne, Vita e Libertà. È venuta non soltanto per il suo impegno in questi anni per parlare di quello che sta accadendo da molti anni in Iran, ma è venuta agli onori delle cronache perché per un suo intervento davanti ad un corteo dove ha urlato "dove eravate quando il regime iraniano in due giorni ha ucciso 40.000 persone". E in qualche modo questo ha a che fare con la situazione che sta drammatica, che sta accadendo, e su quello che lei l'ha definito il silenzio dei pacifisti sulle proteste che ci sono in Iran e sulle persone che in Iran vogliono in qualche modo essere liberate dal regime oppressivo degli Ayatollah. È una situazione in divenire, sta accadendo qualcosa che non abbiamo visto negli ultimi decenni. Leila, raccontaci prima di tutto brevemente di te. Tu sei a Firenze da una quindicina d'anni,
sì, sì.
Sei una designer.
Sì, sì.
E tu non puoi tornare in Iran da diversi anni.
Da 4 o 5 anni quasi.
Da 4 o 5 anni, se vai in Iran ti arrestano.
Sì.
Hai familiari?
Ho tutta la mia famiglia in Iran.
E in questo momento, come dire, il tuo pensiero vola anche a loro, ma non solo a loro. In Iran in questi anni c'è stata una repressione violentissima, dagli avvelenamenti alle ragazzine che uscivano dalle scuole in poi.
Certo.
Ci racconti di questo?
Ma sono contenta che siete al corrente di anche dei dettagli che magari a volte si dimentica, perché corteo organizzato prima di marzo, che stanno nominando un corteo pacifica, che la locandina di corteo dice: domenica 1 marzo corteo partenza ore 17:30 da piazza Goldoni, stop bombing Iran contro i nuovi imperatori, per la democrazia e il diritto internazionale. Io voglio sapere come mai il diritto internazionale è partito ora, giorno dopo che hanno ucciso Khamenei. Dove era questo diritto internazionale tutti questi anni, soprattutto le persone che hanno partecipato a questo corteo, organizzatori di questo corteo, che avevo comunicato diverse volte con loro, perché sono stata in collaborazione e in rapporto sempre in continuazione con loro, e scrivevo da 40 giorni che eravamo in lutto per 40.000 giovani uccisi, che mi mandavano diverse locandine, diversi eventi, avvisavo via via con dialogo che come mai non ne state parlando dei giovani iraniani uccisi, come mai non ne state organizzando nulla per far vedere quello che sta succedendo in Iran. Non hanno fatto nulla, niente. L'atto che ho avuto io quella domenica non era una cosa, è partito per pazzia, no.
Sì.
Ho cercato di dialogare, di parlare, di spiegare quello che sta succedendo. Noi abbiamo prigionieri politici che ora sono veramente in pericolo in Iran. Sono 53.000 persone. Come mai questo diritto internazionale non parlava di esecuzioni in questi 40 giorni? Ogni giorno 20 persone. Le donne non potete immaginare che violenza l'hanno fatto. Come dove erano questi diritti internazionali? Questi sono dolori che il popolo iraniano aveva bisogno di voce, ma in questi 40 giorni c'è stato un silenzio assurdo. Ora è inutile che mi stanno scrivendo, stanno cercando di dialogare, perché io ho cercato di far capire in diversi modi come mai CGIL ha organizzato anche ieri a Roma, a Milano, a condannare la uccisione di Khamenei. Questo non è una guerra verso il popolo iraniano, una guerra verso il regime iraniano. Non abbiamo chiesto noi la guerra, ci hanno portato verso questa scelta. abbiamo chiesto aiuto internazionale, è arrivato da americani. Non posso dire al mio popolo tu devi morire perché ad alcuni in Italia o altrove per ideologia di secolo fa odiano americani, mentre sono stati americani alla fine a liberare gli italiani.
Ma dal vostro punto di vista, diciamo così, la cosa importante non è gli americani o non gli americani, dal vostro punto di vista il focus di tutto è la sofferenza atroce,
certo,
diciamo
anche
così.
Perché ora condannano gli iraniani che voi siete per Trump, amate imperialisti qua di là, discorsi inutili. No, è arrivato un momento storico che le nostre interesse combaciano con l'interesse di americani e israeliani. Che interesse sono? Togliere terrorismo da Medio Oriente, perché il regime iraniano non è solo un pericolo per il suo popolo, un pericolo anche per il mondo. Avete visto che americani e israeliani stanno facendo bombardamenti mirati. Parliamo anche di quello che è successo, che stiamo indagando la scuola che era attaccata accanto del campo militare di Pastaran, è stato colpito perché era attaccato. Questi stanno facendo indagini per capire perché in passato il regime iraniano tante volte ha fatto bombardamenti, anche l'anno scorso quando ci sono stati 12 giorni di attacco di americani al regime iraniano, hanno fatto delle cose per far vedere al mondo che sono stati cattivi del mondo a uccidere innocenti. Non è vero. Perché appena anche l'anno scorso questi hanno fatto attacchi mirati a agenti del regime iraniano e anche del Pastaran, il regime iraniano invece di attaccare Netanyahu, odia Netanyahu, poteva attaccare il suo palazzo, poteva attaccare i militari, no? che sono per quello. Invece ha attaccato tutti i palazzi civili, ospedali, la stessa cosa ha fatto ora anche in paesi arabi, questa volta ha attaccato 11 paesi arabi, non dove c'erano tutte le basi
base militare,
sì, ha attaccato dei posti che civili passano, vivono. Questo che tipo di difensione c'è?
Leila, voglio farti ascoltare l'opinione di Marisa Nicchi, che è stata una parlamentare italiana.
La
presentiamo anche, certo, ai nostri ascoltatori, una politica, un'attivista italiana. Sentiamo la sua opinione su questa vicenda.
Eravamo nelle piazze perché già all'indomani della nascita del movimento Donna, Vita e Libertà siamo state vicine a questo grande movimento che ha segnato l'Iran e ha segnato il mondo, perché lo slogan Donna, Vita e Libertà è lo slogan delle donne oramai nel mondo, tutte quelle donne che vogliono affermare la propria libertà, la propria indipendenza. Siamo state in tantissime piazze, manifestazioni, abbiamo costruito insieme iniziative di solidarietà anche simbolicamente molto forti, penso tutta alle varie proposte di riconoscimento della cittadinanza onoraria alle donne condannate alla pena capitale dal regime, da quel terribile regime. Di sicuro noi dobbiamo affermarci, dire che si può fare sempre meglio, si può fare di più, non è che quello che abbiamo fatto è soddisfacente, però secondo me questa critica l'ha rivolta dalla parte sbagliata, perché quelli che erano in quella piazza, a quel ponte, erano proprio quelli che in qualche modo hanno dato vita, animato a questo movimento di solidarietà. Forse c'è un punto politico però di differenza, che noi pensiamo che si può essere contro quel regime, quell'autarchia, quel misogena, terribile, quel regime iraniano, e anche essere contro la guerra, contro lo strumento che viene usata della guerra.
Leila, che pensi?
Ringrazio Marisa, è un'amica molto vicina. È vero che si è fatto in passato tante cose insieme, però il silenzio è stato proprio il momento di massacro di 40.000 persone sotto chiusura di internet. Discorso è quello: come mai facciamo attivismo selettivo? Come in questi 40 giorni ogni giorno siete stati in piazza, nelle strade, senza che chiedono anche palestinesi per palestinesi? Io sono pro palestinese. Il giorno che ho fermato corteo c'era qualcuno che mi voleva etichettare per tanto altro, che era presente, ha detto non è vero, lei è democratica, per la parità, per democrazia, è stato sempre per palestinesi. Questo attivismo selettivo non va bene, perché sta mettendo contro il popolo iraniano e palestinesi insieme. Non puoi dire perché Khamenei è stato contro israeliani, io la amo, non voglio che vada via, e diventi cieca quando ci sono iraniani sotto massacro. O scegli che diritti umani
valgono sempre,
sempre per tutti, siamo pari veramente, rimaniamo umani, onesti con noi stessi, o no, dite siamo pro palestinesi, questo ci allontana dal popolo iraniano. Dobbiamo dire la verità alle persone. Io sono stata sempre nel momento, ogni femminicidio che è successo in Iran, perché qualcuno che era in questi, diciamo, organizzatori, ora mi mandano le persone, insulti che c'è verso di me.
Succede anche questo?
Certo, ovvio, le persone dicono dove eri quando dove eri i curdi. Prima di tutto devo dire Arci, che ha fatto un post senza, ha chiuso commenti, che il movimento Donna Vita Libertà è nato in Iran, non è vero, leggete più bene la storia. Il movimento Donna Vita Libertà è nato dalle nostre sorelle curde in Rojava.
Cioè,
avevano scritto ieri dove eri quando c'erano ragazze curde, io sono curda di origine, dove eri quando c'era Afghanistan, io ogni posto che mi hanno invitato ho detto accanto a me ci sarà una ragazza afghana, volevo dare la voce a le persone afghane,
nel senso che tu dici non bisogna usare due pesi e due misure.
Certo,
cioè, anche i diritti umani valgono sempre e dovunque,
anche perché loro hanno usato questa parte della società che secondo me ormai non usa cervello, scusate, questa è la verità, attaccava chiunque magari si esprimeva che vuole monarchia o vuole diverso da me. Io dico né monarchia né leader suprema, parità e democrazia. Questa volta, al di là di quello che non vedo un problema, che uno deve pensare diversa da me, che vuole monarchia, cioè, può esprimersi. Però quando vanno queste persone cercavano di chiudere, a zittire loro, perché hanno questo pensiero politico, questa volta hanno perso, perché hanno trovato la Leila che è pro palestinese, va per democrazia, ha difeso sempre le donne afghane. Quando c'è stato femminicidi in Italia, ogni volta la persona, si ricordano la donna che grideva donna vita libertà nelle piazze a Firenze, che c'è stato con non una di meno, è stata Leila. Quindi non potete più fare una guerra con una persona che in passato magari potevate etichettare. Ora c'è Leila, vi chiede, vi critica per quello che state facendo.
Apriamo una discussione su questo.
Certo,
stato...
perché stanno continuando, Arci e CGL stanno continuando a fare manifestazioni. Se, per me ormai pro regime è diventato, perché se andate a condannare l'uccisione di Khamenei non ci siamo proprio, se andate a condannare un aiuto militare che il popolo iraniano ha chiesto, ma non ci siamo proprio, allora siete lontani dal popolo iraniano.
C'è stato un caso in cui è stato anche annullato un incontro.
Certo.
Dove c'eri tu, sì, ci racconti questa storia.
Questo incontro era già organizzato da 3 mesi fa per la settimana di donna, festa della donna di 8 di marzo, che non era la prima volta che io ero presente a Mugello, quindi mi conoscevano, che una persona diretta, non faccio sconti a nessuno, dico la verità, capito? Dico la verità, non le sto facendo la carriera politica per fare discorsi populisti, no, io dico la verità. Quindi non era una cosa strana che non conoscono la Leila, era organizzata, era confermata, hanno aggiunto anche un professore ricercatore sulla storia di Persia e l'Iran e il suo rapporto con la Toscana, mi hanno detto va bene, ho detto ben venga, bisogna arricchire, bisogna venire chi anche non pensa, ora lui non so come pensava, non ho sentito, però io portavo anche attivisti che non pensavano proprio come penso io, perché ci devono essere diverse voci per sapere di cosa si tratta in Iran o altrove. Mi hanno chiamato pomeriggio di giorno dopo una volta che ormai su media era, c'era tutto, che io non credevo che fa un boom del genere, però mi fa piacere che il messaggio è arrivato. Vediamo se, se sinistra, che io facevo una volta
no,
a
ma
parte,
infatti, ma come dire,
hanno
anche
cancellato il programma. Prima di tutto non mi dicevano il motivo, ho detto scusate, siamo un po' professionali onesti, so per quale motivo state cancellando, no, vogliamo che la situazione sarà più chiara in futuro. Ho detto va bene, mi potete chiudere la voce qua, sono sicura altrove mi danno la voce per parlare della situazione dell'Iran.
Ma la cosa importante sarà quella anche di ricomporre un quadro, perché alle volte si generano anche una serie di equivoci dove alla fine ci sono delle realtà, la CGIL, l'ARCI, che lavorano da decenni per portare avanti dei valori, degli ideali, dei messaggi
anche
molto forti.
Ma noi hanno fatto sempre.
Immagino. Infatti,
ma c'è stato sempre.
In questi momenti esplode anche la comunicazione, diciamo così, esplodono le relazioni, per cui sembra che l'ARCI e la CGIL siano dalla parte dei guardiani della rivoluzione, eccetera. Noi da questo vediamo le distanze in qualche modo, anche perché in qualche modo loro potranno spiegarsi e dovranno spiegarsi insieme a te per stare tutti dalla stessa parte, che è la parte dei diritti umani, immagino.
Ma
no?
Infatti, guardate, da ARCI il giorno dopo che stavano organizzando questa cosa mi hanno chiamato. Io ho spiegato a loro, ho detto non fate per favore una cosa del genere, com'è possibile?
Vi siete parlati?
Certo, prima ho avvisato, ho mandato tutti i video che non era nemmeno nascosto, ormai anche in Occidente era venuto fuori dei festeggiamenti degli iraniani. Guardate che cosa, ma la gente aspettava da mesi, faceva escorte di fase emergenza di guerra, non vedeva l'ora che arriva qualche aiuto con le mani nude. Non si può fare di più. Più di così, cosa doveva fare il popolo iraniano? Quante vite dovevano essere perse perché voi diventate soddisfatti per la ideologia di controamericani? Non so per quale motivo odiate così tanto.
Ma anche perché voi alla fine di quello che pensa Trump ve ne frega fino a un certo punto, cioè se Trump dice Pahlavi sì, meglio un interno, meglio un esterno, cioè
questa
voi
deve essere la decisione del popolo iraniano cosa vuole. Ma anche se Trump viene a imporci qualcuno, diciamo ma se non siamo d'accordo, scusate, cioè, diciamo il nostro, ma noi vogliamo arrivare a votare un domani che diversi pensi, come la stessa cosa in Italia, sembra che c'è democrazia, sembra, vediamo se c'è della democrazia, andate a votare, avete destra, sinistra, che ci sono stati sia destra con una parte del pensiero politica e destra dei iraniani, ci sono state sinistra anche nel caso mio, nel caso di chi pensava come me, ci hanno dato appoggio sia destra e sinistra. Io ora vedo su social dappertutto destra e sinistra per causa dell'Iran stanno litigando, che tu non ci sei stata, io ci sono stata, no, ci sono stati tutte e due. Destra per chi pensava, pensiero di destra con iraniani di destra, sinistra con iraniani di sinistra. Però se ora sinistra ci sta facendo un gesto del genere, mi sembra un attimo si deve svegliare. Perché secondo me la sinistra sta facendo un auto distruzione, cioè, stiamo andando verso una cosa che sinistra da sola si sta rovinando.
Leila, che succede da oggi? Perché qui la situazione, come dire, non finisce domani.
Certo, è complicato, perché quando avevamo detto guardate che questo regime è feroce, ma tutto militari americani e israeliani ancora non sono riusciti a fermare tutto. Immaginate che noi come potevamo andare avanti ancora per fare eroe per sinistra, moriremo perché a sinistra non piace. Questa è la verità. Due poteri così grandi stanno cercando di fermare questo regime, ancora non sono riusciti a finire la faccenda. Dopo, ieri erano sei persone che in questi casi decidono chi potrebbe essere leader suprema in futuro. Certo. Hanno scelto figlio di Khamenei, che non è una novità per noi,
no,
forse
immagino.
Era una sorpresa per Occidente, noi sapevamo questo fatto. Infatti chi si prende con chi vuole monarchia, ma siamo lì, non ha nome di monarchia, però se per quale motivo Moshav Khamenei non ha fatto nessun atto politico, non era presente in nessuna parte, era backstage,
certo,
organizzava
chiaro,
tutto.
Noi sentiamo anche l'ARCI da questo punto di vista, perché sarà interessante capire
anche
se
perché
si può comporre,
certo,
un quadro.
Ora stanno parlando che noi siamo contro imperialisti capitalisti. Vogliamo parlare quanti capitali c'ha proprio anche figlio questo Mojtaba Khamenei, figlio di Khamenei, in America, in Inghilterra, perché siccome gli iraniani sono stati bravi intellettuali a prendere posizioni di lavoro nella società fuori anche dall'Iran, c'è stato una sindaca di in America, di una città che per anni gli iraniani attivisti cercavano di far uscire fuori le notizie vere, quanti patrimoni il regime iraniano, i loro figli hanno costruito fuori dall'Iran, no? Parliamo di imperialisti, parliamo anche di quelli che islamisti cosa stanno costruendo fuori, che in America non sapete quanti patrimoni c'hanno. Questa sindaca iraniana ha fatto uscire fuori alla fine questi documenti una volta che era al potere, fuori, che il mondo sa che figlio di Khamenei, quanti in Inghilterra nelle vie più costose che esistono, quanti patrimoni c'hanno, quanti stanno costruendo soldi, ma non perché ora si parla che Trump vuole petrolio. Ragazzi, vi prego, questo petrolio noi non abbiamo visto sul tavolo del popolo iraniano, e stanno mangiando russi e cinesi.
Il petrolio iraniano lo vogliono tutti.
Inutile,
una cosa
fare
importante, Leila, cioè, si è parlato, perché questo è veramente un momento in cui, secondo me, chi sta dalla parte del diritto internazionale, della pace, di una soluzione possibile diversa da quello che stiamo vedendo, deve stare insieme. Anche all'interno della comunità iraniana, anche a Firenze, ci sono delle divisioni, ci sono,
certo,
dei punti di vista diversi.
Quel corteo che avete visto, sono 5 persone, sono proprio 5 persone tra iraniani, che avevano chiesto anche da Arci di fare questa cosa, al telefono anche, tanto io sapevo chi sono, però comunque me l'hanno detto. Sono 5 persone che hanno mollato i giovani, che ci sono stati in associazioni, movimenti, che ci sono stati. Loro hanno deciso di stare nella loro parte, nella ideologia, la stessa ideologia che queste persone avevano uguali in comune, che hanno organizzato questo corteo. Che condanniamo questo, condanniamo l'altro. Invece noi, giovani, non siamo quella generazione che si è costruito con mariti, mogli, ha fatto figli qua, da comfort zone si parla. Tutti noi, giovani, iraniani in tutta Italia, il resto del mondo, abbiamo famiglia tutti in Iran, sentiamo ogni giorno la situazione, sentiamo che le nostre sorelle ogni giorno rischiano, vanno senza hijab per la strada e stanno a discutere, hanno le multe, si sono arrestati, abbiamo le famiglie in ogni via, parenti nostri, è stato ucciso questa volta qualcuno, non abbiamo insicurezza, quindi è inutile che quei 5 persone iraniani che sono scappati una volta con famiglie sono qua e decidono per intero popolo che è già dentro, che è in connessione con i suoi figli fuori dall'Iran.
Leila, io ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza. Sono le 9:28, per il momento ci fermiamo qui, ma torniamo su questa vicenda, perché è una vicenda che deve trovare una sua, che potrebbe ritrovare una sua composizione e una sua, come dire, ricomposizione all'interno di un possibile dialogo. Nel frattempo registriamo la tua posizione e ti ringraziamo per esserci venuto a trovare.
Devo ringraziare chi dà la voce alla verità.
Grazie a voi per averci seguito. Arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
We'll be right back. 31, buongiorno Popolare Network, le notizie.
Cominciamo dagli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. Almeno 40 missili sono stati lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo. È stato preso di mira il consolato statunitense a Dubai, un porto degli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, dove una bambina di 11 anni è stata uccisa da una scheggia provocata da un'esplosione. L'esercito israeliano afferma stamattina intanto di avere lanciato anche una nuova massiccia ondata di attacchi contro Teheran. Al Jazeera parla di una grossa esplosione nella parte orientale della città. Nella notte è stata presa di mira anche la città di Qom. Un raid avrebbe preso di mira il palazzo dove era riunita l'assemblea per eleggere la nuova guida suprema dopo l'omicidio di Ali Khamenei. Fonti del regime sostengono però che il raid sia avvenuto ad elezione già conclusa. La nuova guida è il 56enne Mujtaba Khamenei, il figlio dell'Ayatollah ucciso sabato scorso. La stasera in Iran iniziano 3 giorni di lutto in suo ricordo. Poi Khamenei sarà sepolto nella sua città natale, Mashhad.
Lo stretto di Hormuz e le acque circostanti sono importanti canali internazionali per il commercio di merci ed energia, e salvaguardare la sicurezza e la stabilità in questa regione nell'interesse comune della comunità internazionale. L'ho detto in conferenza stampa la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, dopo che i Pasdaran hanno affermato di controllare attualmente lo stretto. Oggi a Pechino si apre il Lianghui, la doppia sessione del Parlamento, chiamata a ratificare cambiamenti nella gerarchia, le nuove nomine e leggi, il bilancio. Si tratta dell'appuntamento politico istituzionale più importante dell'anno a Pechino, durerà 2 settimane.
Premier spagnolo Pedro Sanchez replica a Trump, che ieri ha minacciato di sospendere le relazioni commerciali con la Spagna per il rifiuto di Madrid di concedere l'uso delle basi sul suo territorio. La posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra, ha detto Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa.
La preoccupazione dei mercati per gli effetti della guerra, le borse asiatiche hanno chiuso tutto in forte calo, Seul è crollata, a un certo punto sono state anche chiuse le contrattazioni, alla fine ha chiuso a meno 12%, male anche Tokyo, meno 3,6%, lo yen si indebolisce ancora sul dollaro, negativa anche Hong Kong, Shenzhen e Mumbai.
5 persone sono state arrestate questa mattina a Foggia dopo che è diventata definitiva una sentenza nell'ambito del processo Grande Carro. Si tratta di appartenenti alla famiglia mafiosa Senesi Francavilla della mafia foggiana. Sono state condannate dopo un processo per associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione e altri reati legati all'attività del clan.
La Corte d'Appello di Atene ha confermato all'unanimità la sentenza storica di primo grado del 2020, secondo la quale il partito neonazista di Alba Dorata ha agito come un'organizzazione criminale, lo riportano i media ellenici. Tra i crimini di cui i militanti erano stati riconosciuti colpevoli in primo grado figurano il violento pestaggio di alcuni pescatori egiziani nel 2012 e l'omicidio del rapper antifascista Pavlos Fiannas un anno dopo. Le 9.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 10.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Ha successo? E cresce nel tempo.
Ben trovati ascoltatori. È tornato il grande successo di BTP Valore. Siete pronti?
BTP piace.
BTP Valore.
è l'investimento che ti lascia in pace. BTP Valore.
Comprali dal 2 al 6 marzo dal tuo home banking, alla posta o in banca. Scopri di più su mef.gov.it.
BTP Valore.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Libro della Vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 8 marzo alle 11, Giulia Iucno parla di Ex figlio di Sasha Filipenko.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio, con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro, con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
353-473-7848 è il nuovo numero WhatsApp per lasciare i tuoi messaggi. Un'emozione, un ricordo, quello che rappresenta Controradio per te, o anche solo un augurio per i nostri 50 anni. Li riascolterai in Controradio è una radio stupenda a partire dal 9 marzo. Ricorda, il nuovo numero WhatsApp è 353-473-7848. Lo trovi anche sul sito controradio.it.
Mostra delle antiche camelie della Lucchesia. 4 weekend dedicati alla rosa del Giappone, con tanti eventi da non perdere. Visite guidate al camelieto, incontri, spettacoli, rievocazioni storiche, animazione per bambini, cerimonie del tè, cucina tipica della Lucchesia e vini del territorio. Dal 7 marzo a Pieve Sant'Andrea di Compito, Capannori. Mostra delle antiche camelie della Lucchesia. Info su camelielucchesia.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola. Per lo stesso motivo code in uscita a Sesto Fiorentino provenendo da Pisa. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano e un chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I
put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know,
Park life.
And it's not about you joggers who go round and round and round.
Park life. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through there, Park life. All the people.
Park Life, intanto buongiorno a tutti, bentrovati all'ascolto di Controradio, Mirko Ropolo con voi nell'ora di ricreazione per questo mercoledì 4 marzo. Oggi sì, devo fare gli auguri di pronta guarigione a Benedetto Ferrara, esatto, deve tornare presto, quindi vi farò compagnia, dopo metterò i panni del supplente. Questa mattina ho dato una lavatina veloce alla tuta del supplente, così indosserò la tuta con il mantello e la S centrale. È da tanto che non indosso i panni del supplente, vero? Più tardi avrò questo compito con voi. Naturalmente ci terremo compagnia questa mattina. Intanto vi ricordo il numero WhatsApp, il 342-8104-111, e anche l'altro numero al quale inviare i vostri auguri, i vostri messaggi che hanno a che fare con Controradio. Compie 50 anni, marzo è il mese in cui vogliamo festeggiare, vogliamo rendere omaggio a questo periodo, a questo lungo periodo storico trascorso insieme. E allora diteci quali sono stati appunto i vostri momenti importanti, come siete entrati in contatto con la radio, come l'avete conosciuta, eccetera eccetera, o se c'è qualche aneddoto particolare. Insomma, raccontateci tutto attraverso dei vocali al 353 47 37 848, sito, il numero che trovate anche sul sito controradio.it. abbiamo messo un numero apposta per ricevere i vostri messaggi sia in voce ma soprattutto in voce, perché in testo poi sì, leggiamo volentieri, per carità, però vogliamo sentire anche la vostra voce, farvi protagonisti di questo festeggiamento importante. Controradio è una radio stupenda, per i 50 anni insieme avremo delle piccole pillole che andranno in onda a partire dal lunedì 9 marzo, dal lunedì al sabato alle 10 e alle 16 e la domenica alle 9.45 e alle 16. Questi sono gli orari, poi vi terremo sempre aggiornati. Poi faremo anche un po' di contesto storico che ha a che fare con questo momento in cui sono nate le radio libere e anche Controradio, insomma tutta una serie di vicissitudini, soprattutto politiche, che hanno dato il via a tante aggregazioni, a tanti movimenti molto importanti che a distanza di 50 anni è davvero necessario rileggere e forse anche ripartire proprio da quello. Ma diamo spazio come sempre alla musica. È un lei tanto che non la sentiamo, è Pip Millett, Hard Life.
Because with him being the only black kid used to be up there, it used to be rough, but yeah, I survived it all. He was a rough kid.
Try to move on but got motion sick. It's hard to forget when the dark days hit. It's cruel, remember the things I didn't do. And a dark day hits once more. In disbelief at the depth of the skies, can't open my eyes. Nothing holding me down, yet this weight inside reminds me I'm actually sinking. I've been thinking about the future, deep in things I didn't use.
didn't mean just to get by. I'd rather die than say cry. It's a hard life. When it's buried, I'm caught when it's open. I don't think the end is near, but here's hope and a sign. It won't be the last time, but the learning is making me stronger, a little longer. I've been waiting, all this shit's so frustrating. I was free, not anymore, facing things from before. I tried to believe in words I didn't mean, just to get by. I'd rather die than to cry. It's a hard life.
Era il 2021 quando usciva questo disco di Pete Millett, Hard Life. Lei è giovanissima, molto talentuosa. Buongiorno intanto alle persone che si stanno avvicinando al WhatsApp della diretta di Controradio. È vero, Carmelo, buongiorno. Buongiorno anche a Luca, che è felice di ascoltare Marco Gargini quando conduce Muoversi in Toscana. Dice: mi mette sempre di buon umore, soprattutto quando dice baccheraia. Andrebbe campionato, addirittura andrebbe campionato, ci vorrebbe faccio un disco di quelli, come si deve. Magari contattiamolo Marco Gargini, secondo me sarà felice di sapere che mette di buon umore, anche perché insomma le notizie che spesso danno a Muoversi in Toscana non sono, purtroppo non sono bellissime. Allora cercare di darle con la giusta inflessione non è poco. Quindi buongiorno a te, caro Luca, riferirò gli auguri di pronta guarigione al titolare, a Benedetto Ferrara, che questa mattina sarà assente nell'ovest di Padalino. Valentina invece mi dice: ti porto il mantello. Buongiorno, sì, mantello lo vado a ritirare dalla lavanderia, dalla tintoria, così posso indossare il mantello del supplente. Bene, è arrivato il momento del classicone, è vero, c'è questa mattina classicone.
E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso. Se la terra mi chiama non posso.